Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti. Nicola Pizzamiglio, presidente Arcigheiro Vigo Politropia, legge un estratto dal libro La città e l'isola, omosessuali al confino nell'Italia fascista, di Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio. Buon ascolto.
Sotto il fascismo, centinaia di persone in tutta Italia, quasi esclusivamente uomini, vennero arrestate, schedate dal Ministero dell'Interno e mandate al confino perché omosessuali o pederasti. Era questo il termine più consueto per indicare gli omosessuali. La commissione spesso lavorava all'insaputa dell'imputato. Una volta decisa la sanzione, questi veniva improvvisamente fermato e condotto prima in carcere e poi in una colonia di confine su una piccola isola, per esempio Ustica o Favignana, o in una località sperduta delle Alpi o del Sud. Qui la sua vita quotidiana era sottoposta a regole, censure e divieti, sempre sotto il controllo delle forze dell'ordine. La reclusione durava fino a 5 anni. Delle migliaia di confinati, almeno 300, ma probabilmente molti di più, vennero colpiti per la loro omosessualità. Li fermavano in casa, oppure sul luogo di lavoro, o nei parchi, in strada, nelle sale da ballo, generalmente di notte. A volte su denuncia, più spesso in seguito alle pazienti indagini della pubblica sicurezza. Gli arrestati non erano esteti o aristocratici decadenti, ma per lo più operai, sarti, contadini, qualche impiegato, qualche insegnante e parecchi analfabeti. In colonia quasi tutti vivranno solo grazie alle 5 lire giornaliere della diaria, la mazzetta, e alloggeranno nei cameroni comuni. Altri omosessuali ebbero più fortuna, vennero solo diffidati o più spesso gli fu comminata l'ammonizione, che non era una semplice lavata di capo, ma comportava l'obbligo della firma in questura per 2 anni e una sorta di coprifuoco, ma anche, come conseguenza implicita e più grave, il pubblico discredito. Fu una vasta opera di repressione e segregazione svolta nel massimo silenzio. A questo silenzio contribuivano anche le vittime. Confinate e ammoniti cercavano con tutti i mezzi di occultare e far dimenticare lo scandalo che li aveva travolti. Negli anni 70 divenne possibile consultare negli archivi centrali dello Stato i fascicoli dei soli confinati politici, ma mentre le vicende di migliaia di loro venivano pubblicate e studiate per ricostruire l'opera repressiva del regime, si decise di lasciare i casi di confino per omosessualità nell'ombra discreta degli schedari. La necessità di tutelare gli interessati dimostrava che, se il fascismo era caduto, la discriminazione di cui esso era causa e sintomo godeva ancora di ottima salute. Pensando ai ritrovi per omosessuali, il più immediato riferimento storico erano gli oltre 100 locali gay della Berlino degli anni 20. Alcuni erano frequentatissimi per la vivacità della programmazione comica e musicale, ma il nazismo e la sempre più drammatica tensione internazionale avevano spazzato via tutto, arrestando brutalmente questo processo di emancipazione e imponendo ben altre priorità. Sembrava incredibile ritrovare locali simili nell'imminenza della guerra, e non in una grande metropoli europea, ma nel sud dell'Italia fascista. In effetti non erano locali simili, si trattava di pochi ritrovi senza pretese, non si rivolgevano esplicitamente e a volte nemmeno esclusivamente a una clientela omosessuale, non avevano certo attorno il contesto di visibilità e di associazionismo rivendicativo che caratterizzava Berlino. Detto questo, però, anche in Italia esisteva una socialità omosessuale ampia e radicata. L'esistenza di sale da ballo per omosessuali è attestata fin dall'Ottocento ed esistono rare foto e filmati d'epoca in cui uomini ballano insieme in sala o all'aperto. Filippo ricorda quella di Piazza Sant'Antonio, Salvatore ne conta altre 2. I rapporti di polizia alludono a vari caffè, sale da ballo, ritrovi balneari e di montagna, secondo le epoche. Filippo cita ancora e i locali di Taormina e al confino i catanesi incontreranno un gruppetto di arrestati in una sala da ballo di via Gioia Mia a Palermo. È tutto un mondo scomparso e quasi inesplorato. Dei palermitani, il questore scrive che frequentano sale da ballo dalle quali è escluso l'elemento femminile. Anche in piazza Sant'Antonio di donne non ce n'erano affatto. In tempi in cui le donne non potevano uscire di casa, specie di sera, specie per andare nei ritrovi, specie nel sud, molte sale erano frequentate solo da maschi e sembra che qualcuna diventasse gradualmente un centro d'attrazione per gli arrusi e il loro seguito. A Catania, Filippo, Marcello e Salvatore conducono una vita appartata per qualche mese, ma con i primi caldi sono di nuovo in circolazione. Quando poi li arresteranno, sembreranno tutti presi alla sprovvista. Nessuno immaginava, nessuno poteva sapere, e anche a sospettare l'arresto, che cosa si poteva fare? Scappare? Dove? Così, mentre la polizia li osserva da lontano, loro continuano con lo chiffon, i balli in piazza Sant'Antonio, gli appuntamenti sotto le poche luci di piazza Alcalà, davanti al buio che è tutto mare e respira. Qualcuno potrebbe sorprendersi dell'ingenuità degli arrosi di fronte al pericolo che li minacciava. In fondo, verrebbe da dire, potevano aspettarselo. L'Italia negli anni 30... infatti si affolla nelle manifestazioni oceaniche di Piazza Venezia per conquistarsi sotto lo sguardo del duce un posto al sole. I buoni rapporti con il Vaticano e l'avvio dell'esperimento corporativistico sembrano mostrare che la rivoluzione fascista marcia speditamente e il suo punto di riferimento è un ideale di indiscussa virilità. Tutto lo rivela, dalle campagne demografiche alla tassa sul celibato, dai marmi del foro di Mussolini, alle voci cariche di romano orgoglio dei radiocronisti, fino al duce stesso, il maschio per eccellenza. I racconti sulle sue notti d'amore sono infiniti, ma ogni buon fascista è pronto a giurarlo assolutamente veri. Per contro, i movimenti femministi e con essi le prime conquiste politico-civili della donna dell'immediato dopoguerra sono ormai un ricordo lontano. Alla donna lavoratrice il regime preferisce la casalinga che contribuisce con 6 o 7 figli alla crescita demografica. Il suo fine sia il matrimonio, una vita subordinata al marito, l'ideale di entrambi sia la famiglia. L'ideologia fascista è rudemente e retoricamente ancorata a una visione statica del matrimonio e del femminile. In questo quadretto idilliaco non c'è posto per il disordine morale o sessuale e non c'è posto per gli omosessuali e tantomeno per le lesbiche. La vita degli omosessuali era diventata sensibilmente più dura con l'ascesa del fascismo, ma se l'Italia del primo quindicenno fascista non era un paradiso gay in cui ogni cosa fosse permessa, di certo subivano gli effetti di un clima culturale ostile, per esempio le leggi discriminatorie di vario tipo, come appunto la tassa sul celibato, occasionali violenze, intimidazioni, pestaggi e probabilmente anche di peggio, o misure di polizia come la diffida, l'ammonizione e il confino. Le misure di polizia servivano a sanzionare chiunque desse scandalo. L'omosessualità veniva colpita quando diventava troppo visibile, cioè quando diventava visibile. Questa era una pratica vessatoria, moderata e costante. Molti arrusi erano stati puniti diverse volte, come sappiamo, per essersi mostrati in pubblico vestiti da donna, ma anche semplicemente per aver mostrato un atteggiamento troppo esplicito. Era inoltre una pratica doppiamente discriminatoria: non solo gli omosessuali dovevano tenere celata buona parte della loro realtà quotidiana, ma la soglia di visibilità ammessa era arbitraria e suscettibile agli sbalzi improvvisi. Ora, per il regime, mentre la questura, basandosi sull'esito degli interrogatori, prepara le proposte di confino, tutti gli arrestati vengono trasferiti alle carceri di Piazza Lanza, che sono ancora oggi una struttura abbastanza imponente da incutere timore, e qui resteranno in attesa, in 3 o 4 per cella e separati dagli altri detenuti maschi. I trasferimenti verso i luoghi di confino hanno luogo tra marzo e giugno, ma con tempi e modi bizzarri, contraddittori e vessatori. Tra febbraio e marzo partono i 20 arresti di gennaio. Filippo, per esempio, viene spedito a Ustica, il professor De Luca a Favignana, Marcello a Lampedusa e con lui tutto il nucleo primogenito. Nessuno di loro sa che più tardi, tra maggio e giugno, dovranno tutti quanti lasciare le loro isole per trasferirsi in un'altra colonia. Qui li raggiungeranno direttamente i 25 arrestati di febbraio, dopo aver trascorso 3 mesi in più nel carcere di Catania. La destinazione definitiva è in provincia di Foggia, la colonia di confine politico delle isole Tremiti e in particolare San Domino, assegnata esclusivamente a loro un'isola per gli arrusi, gli omosessuali. Alle isole Tremiti ci sono arrivato più di 60 anni dopo gli arrusi catanesi e ci sono arrivato in elicottero. Da Foggia ci si può risparmiare sia il treno fino a Termoli che la traversata in traghetto e dopo pochi minuti di volo atterrare comodamente nell'eliporto dell'arcipelago, il quale, anche grazie al suo recente status di parco marino protetto e il conseguente rilancio turistico, è ormai divenuto davvero ciò che Mussolini aveva sempre cercato di farlo apparire, un luogo di vacanza. In realtà, questa manciata di isole al largo del Gargano ha un'antica vocazione carceraria. I prigionieri disponevano di appena 5 litri di acqua al giorno, qualche litro andava alla mensa, il resto veniva raccolto in orci di terracotta e serviva per lavarsi nei bagni pubblici, bere e fare il bucato. Il bagno in mare era permesso solo 2 volte alla settimana nei 2 mesi più caldi e occorreva intrupparsi tutti su pochi scogli, ma nessuno si lasciava sfuggire l'occasione di una lavata rinfrescante. Liti e furti dovuti alla scarsità dell'acqua erano cosa di tutti i giorni. Tra le punizioni, la più lieve era gli arresti domiciliari nel camerone, di solito per parecchi giorni, con l'obbligo di dormire sul tavolaccio invece che sulle brande. La più dura invece era il carcere di Manfredonia. A assegnare le pene era una commissione di disciplina formata dal sanitario della colonia, dal parroco di San Nicola e dal direttore Coviello. Nell'estate del 43, le Tremiti furono le uniche isole di confine a non essere evacuate. I reclusi vennero liberati a poco e qualcuno riuscì a fuggire. Il 25 ottobre, finalmente, gli americani arrivarono a San Nicola. Il direttore della colonia venne arrestato. 60 anni dopo, Lucia De Martino ricordava ancora benissimo la scena del suo ammannettamento e fu recluso a sua volta nel campo di Padova, nel Cilento. Rilasciato nel 1945, scrisse un lungo memoriale in sua difesa, dichiarandosi di essersi sempre mostrato indulgente verso i confinati e severo con le guardie, di avere gestito in modo esemplare la liberazione e di non essere mai stato un fervente fascista. In effetti, così il Ministero dell'Interno post-fascista si preparava a riaprire la colonia di confine delle Tremiti. Per questo l'ex direttore avanzava la sua candidatura. Così Coviello sfuggì all'epurazione e le autorità repubblicane lo destinarono incredibilmente a dirigere proprio il campo di internamento delle Tremiti. Nel luglio del 1946 la ricostruzione della colonia però venne interrotta. Proprio mentre Coviello andava a proseguire altrove la sua carriera, la vita a San Domino prese una nuova direzione. Vincenzo Carducci, che come sappiamo era uno dei 4 coloni dell'isola, convinse una parte della popolazione civile a trasferirvisi. All'inizio fu dura perché mancava tutto, qualcuno tornò sui suoi passi, ma il mare, forse anche grazie agli anni in cui era stato così poco sfruttato, si mostrò assai generoso di pesce e a poco San Domino tornò a essere una parte normale di un paese normale. Custodì gelosamente il ricordo degli antifascisti che aveva ospitato, ma gli arrusi, gli omosessuali, quasi sempre li dimenticò, come del resto fecero tutti. Ma il sopravvivere degli arrusi, certo, fu antifascista.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.